Caro Padre, vogliamo ringraziarti per questa serata. Chiediamo a te il sostegno, la guida per questo tempo insieme, soprattutto in cui vogliamo ascoltare la tua parola e pregare gli uni per gli altri. Perciò istruiscici e aiutaci nel nome di Gesù. Amen. Allora, apriamo le Bibbie in Prima Timoteo, capitolo 5. Non sembra vero, ma siamo già al capitolo 5. E oggi leggeremo una bella fetta di questo capitolo e poi commenteremo non so quanto, però spero tutto. Grazie Paolo. Allora leggeremo dal versetto 3 fino al versetto 16. Il tema è molto rilevante ed è quello delle vedove, le vedove nella Chiesa. Onora le vedove che sono veramente vedove, ma se una vedova ha figli o nipoti, imparino essi per primi a fare il loro dovere verso la propria famiglia e a rendere il contraccambio ai loro genitori, perché questo è gradito davanti a Dio. La vedova, che è veramente tale solo al mondo, ha posto la sua speranza in Dio e persevera in suppliche e preghiere notte e giorno, ma quella che si abbandona ai piaceri, benché viva, è morta. Anche queste cose ordina perché siano irreprensibili. Se uno non provvede ai suoi, e in primo luogo a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede ed è peggiore di un incredulo. La vedova si è iscritta nel catalogo quando abbia non meno di 60 anni, quando è stata moglie di un solo marito, quando è conosciuta per le sue opere buone, per aver allevato figli, esercitato l'ospitalità, lavato i piedi ai santi, soccorso gli afflitti, concorso a ogni opera buona. Ma rifiuta le vedove più giovani perché quando vengono afferrate dal desiderio, abbandonato Cristo, vogliono risposarsi rendendosi colpevoli perché hanno abbandonato l'impegno precedente. Inoltre, imparano anche a essere oziose, andando attorno per le case, non soltanto a essere oziose, ma anche pettegole e curiose, parlando di cose delle quali non si deve parlare. Voglio dunque che le vedove giovani si risposino, abbiano figli, governino la casa, non diano agli avversari alcuna occasione di maldicenza. Infatti già alcune si sono sviate per andare dietro a Satana. Se qualche credente ha con sé delle vedove e le soccorra, non ne sia gravata la Chiesa perché possa soccorrere quelle che sono veramente vedove. Ma spero che cambieremo idea alla fine di questo studio sulle vedove nella Chiesa, perché vorrei cominciare dicendo che nel cuore di Dio c'è sempre stato e sempre ci sarà un posto speciale per le vedove. Infatti, nella Bibbia Dio ordina a tutti di prendersi cura delle vedove e poi spiega che quando anche questo non accadesse, lui ha affermato che lo farà in prima persona. Perciò sono veramente grandemente amate da Dio, oggetto delle sue cure, del suo sostegno e della sua attenta protezione. Deuteronomio 10, 18, Dio è descritto come colui che, virgolette, fa giustizia all'orfano e alla vedova. Proverbi 15, 25, Dio è descritto come colui che, virgolette, rende stabili i confini della casa della vedova. In altre parole, Dio è colui che la protegge, la difende. Salmo 68, Dio è descritto come il difensore delle vedove. Matteo 23, troviamo Gesù che ha manifestato il suo cuore quando ha rimproverato i farisei che si approfittavano delle vedove e ha detto loro: guai a voi, scrivi e farisei, perché divorate le case delle vedove e riceverete una maggiore condanna, li ha maledetti. Perciò tutta la Bibbia ci rivela il cuore di Dio e una cosa è certa: se non vuoi avere problemi con Dio, non approfittare mai, non sfruttare mai una vedova, perché se griderà a Dio, se Dio ascolterà, se non avrà la forza di gridare, Dio vedrà, e se nessuno l'aiuterà, Dio ha detto che in prima persona ci penserà a lui. Andrà in quel numero civico dove c'è una vedova. Così quando Paolo scrive a Timoteo, sta istruendo i credenti a come comportarsi nella casa di Dio, affronta tante categorie. Abbiamo appena visto i giovani, i vecchi, e adesso dedica un'intera sezione molto lunga alle vedove, perché la chiesa di Efeso era mancante nei confronti delle vedove. Perciò questo passaggio è un passaggio correttivo. In altre parole, Paolo dice: voi agite così, ma è così che dovreste agire nei confronti delle vedove. E così in questo testo abbiamo cinque responsabilità che la Chiesa ha nei confronti delle vedove. La prima è sostenere le vedove. onora le vedove, sostenere le vedove sole, onora le vedove che sono veramente vedove. Questo termine vedove è una parola femminile e significa essere privati di, avere subito una perdita, e questa perdita è il marito, e si rimane soli. È un termine che non spiega come sia avvenuto, ma si limita a descrivere questa condizione. La vedova è una donna che ha perso qualcosa, che è sola, che ha sofferto questa perdita, questo qualcuno, e che questo qualcuno è il marito. Il versetto 5 chiarisce meglio il concetto quando dice la vedova che è veramente tale, che è rimasta sola. Questa è la situazione, è rimasta sola, non c'è nessuno che provvede a lei per l'amore, per il sostentamento. Allora Paolo dice, Timoteo, insegna alla Chiesa che deve onorare le vedove veramente vedove, cioè che non hanno nessuno che pensi a loro, nessuno che provveda a loro, nessuno che le faccia mangiare. E il termine onorare implica il supporto finanziario. Una domanda che potremmo farci è questa, la Chiesa deve supportare tutte le vedove? La risposta è no. Paolo lo indica chiaramente, onora le vedove che sono veramente vedove. Non significa andare a verificare se c'è una tomba di qualcuno, ma verificare la situazione economica, familiare di quella vedova. Ci sono vedove che non se la passano male, i mariti hanno lasciato una grande eredità, proprietà, polizze assicurative, hanno aiuto da parte di altri. Allora le chiese devono onorare queste vedove, ma nel senso di mostrare loro affetto, vicinanza, rispetto, un occhio di riguardo, ma la Chiesa non è obbligata a onorarle finanziariamente. Invece le vedove, che sono veramente vedove, che sono sole al mondo, povere, che non hanno mezzi per vivere, che non hanno nessuno che provveda a loro, beh, quelle vedove Dio si fa carico, e allora la Chiesa ha questa enorme responsabilità di non far mancare nulla a queste donne, ai loro figli. E questo implica che non devono vivere di stenti, che non devono vivere di offerte saltuarie, ma implica un sostentamento costante della Chiesa che permetta loro di vivere in una casa sicura, in una casa pulita, che può provvedere agli studi per i figli, alla salute che hanno, a pensare all'avvenire. Onorare significa che tutti i bisogni delle vedove, queste vedove, degli orfani, sono incontrati dalla Chiesa. Se fai l'idraulico, se fai il muratore, se fai il contabile e fai un lavoro a casa di una vedova, non chiedere soldi, aiutale. Non si tratta di assecondare i capricci, ma di sostenere le vedove, veramente vedove. Seconda responsabilità, uno, sostenere le vedove sole. Due, applicare i criteri biblici per il sostegno alle vedove. Sostenere finanziariamente qualcuno è importante, perciò ci sono dei criteri. Tre ne descrive Paolo. Primo, al versetto 4, le vedove devono essere sostenute dalla propria famiglia prima. Ma se una vedova ha figli o nipoti, prima ha detto di sostenere, poi dice ma se una vedova ha figli o nipoti, imparino essi per primi a fare il loro dovere verso la propria famiglia, a rendere il contraccambio, eccetera. Allora Paolo dice, Timoteo, prima verifica se la vedova ha dei figli o dei nipoti. Se è così, sono loro che si devono prendere cura della vedova. Quella è la loro famiglia. Paolo la mette in ordine, mette la questione in ordine. Loro per primi devono affrontare quella situazione. Molte persone, anche tra credenti, affermano di essere persone compassionevoli, di avere pietà, di essere generose, e parlano di quello che fanno per gli altri, ma la domanda è, per la propria famiglia cosa stanno facendo? Non dirmi quante cose tu sai sulla Bibbia, non dirmi quanto conosci la teologia, non dirmi quante cose buone tu fai per gli altri, non elencarmi tutti i servizi che fai in una chiesa locale, mostrami prima quanto la cura che hai verso la tua famiglia. Allora noi saremo tutti grati per la tua spiritualità davanti a Dio. Perché ci si deve prendere cura delle proprie vedove in famiglia? Paolo, da due ragioni. La prima è rendere il contraccambio. I tuoi genitori ti hanno curato, ti hanno sfamato, ti hanno dato un tetto dove vivere e adesso la situazione è invertita. Prima tu avevi bisogno, adesso hanno bisogno loro, perciò dai il contraccambio. Secondo motivo, molto bello, perché questo è gradito a Dio. Fa riflettere questa frase. C'è sempre una questione che riguarda noi e Dio quando agiamo anche nei confronti degli altri. Non è isolato dal nostro rapporto con Dio quello che noi stiamo facendo. Quello che noi facciamo rivela la nostra vita davanti a Dio. Quando dei figli si prendono cura dei propri genitori che sono nel bisogno, Dio lo gradisce. Secondo criterio, primo, la famiglia deve prendersi cura. Secondo, per vedere se la Chiesa dovrebbe sostenere, le vedove che non hanno familiari devono essere sostenute se sono credenti, sostenute dalla Chiesa. Guardate il versetto 5. La vedova che è veramente tale, che è rimasta sola, ha posto la sua speranza in Dio. Si sta riferendo a le vedove sole, che non hanno nessuno, nessun marito, nessuno si prende cura di loro. Allora, di queste persone qual è il criterio? Quando la Chiesa è obbligata a sostenere le vedove? Beh, le vedove devono essere credenti, hanno posto la loro speranza in Dio. Dovremmo aiutare tutti, non sto dicendo il contrario, ma quando la Chiesa è obbligata dalla parola, quando sono vedove sole, credenti. Terzo criterio, le vedove che non hanno familiari devono essere sostenute dalla Chiesa se sono credenti e se sono consacrate a Dio. Guardate il versetto 5. Ha posto la sua speranza in Dio e persevera in suppliche, preghiere notte e giorno, ma quella che si abbandona ai piaceri, benché vive, è morta. Una donna vedova consacrata a Dio è una donna che prega a Dio. La sua vita di preghiera rivela quello che c'è nel suo cuore, non ha nessun altro. Perciò invoca Dio come la sua unica speranza. Tutti i suoi bisogni, i suoi problemi sono affidati fiduciosamente a Dio, nel quale ha riposto la sua speranza. Non solo prega per questo, per chiedere, ma anche per avere comunione con Dio. È il suo Dio. È una donna consacrata. Terza responsabilità, versetti 9 e 10. Bisogna verificare i requisiti per un ministero pubblico delle vedove. La vedova sia iscritta nel catalogo quando abbiano meno di 60 anni, eccetera, eccetera, eccetera. E ci sono dei criteri. Proviamo a pensare a quello che succede ai nostri giorni. Tutto è ridotto in termini di euro, di dollari, di costi. E la nostra società è molto avara nei confronti degli anziani. Figuriamoci delle donne anziane, figuriamoci delle donne che sono un peso economico, sono sole, non hanno sostentamento. Ma quello che vediamo qui è che Dio dice che questo tipo di persone, le vedove anziane, sono una risorsa per la Chiesa, è il contrario. Allora, a Efeso esisteva un catalogo, avete notato? Non dell'Ikea. Questo elencava un gruppo composto da vedove che svolgeva un ministero pubblico, ufficiale, riconosciuto nella Chiesa. E tra queste potevano esserci vedove sia bisognose e sia facoltose, non necessariamente bisognose. Allora c'erano dei requisiti per essere riconosciuti in questo ministero pubblico. Potremmo dire tante cose sul ruolo delle donne. È scritto nella Bibbia qual è il ministero delle donne nella Chiesa. Leggetevi Tito, leggete questi testi ed altri. Allora, erano tre i criteri. Primo, doveva avere un'età minima di 60 anni, versetto 9. E in quel mondo greco-romano 60 anni era l'età riconosciuta da tutti quando una persona veniva considerata anziana, perché le passioni sessuali venivano meno a quell'età. E così era stimata come una donna matura, una donna di esperienza. Secondo criterio, moglie di un solo marito. Stessa frase che troviamo per gli anziani, per i diaconi al capitolo 3, vi ricordate? Quando è scritto che devono essere mariti di una sola moglie. Non significa che gli anziani o i diaconi devono essere obbligatoriamente sposati come requisito, così come non significa che una vedova non si sia mai più risposata prima di rimanere ancora vedova. Prima Corinzi 7, infatti, leggiamo che l'Apostolo Paolo autorizza le persone vedove a risposarsi purché lo facciano nel Signore. Così questa espressione moglie di un solo marito nell'originale è donna di un solo uomo. Perciò la questione riguarda l'aspetto morale, il cuore, ha a che fare con la fedeltà al marito con cui è stata sposata prima che il marito morisse. Si è distinta per aver vissuto una vita casta, pura. Era legata a suo marito in maniera esclusiva, sessualmente, emotivamente parlando. E poi il terzo criterio è che è conosciuta per le sue opere buone. Questa è una parte di questo capitolo stupenda. Che significa? Non abbiamo il tempo di commentare, ma questo tipo di donne, rimaste vedove, si sono distinte nella loro vita per il loro carattere, per il loro agire eccellente. Questa è la reputazione che loro si sono fatte negli anni. Tutti riconoscono queste donne per queste qualità, sono conosciute per le opere buone. Hanno avuto una vita che ha portato gloria a Dio. E poi Paolo va nello specifico, e lo cito soltanto, cinque aree nella vita dove si sono distinte queste donne. Hanno allevato figli, vuol dire che lo hanno fatto bene, esercitato l'ospitalità, stupendo. Io direi che l'espansione del Vangelo è direttamente proporzionale alla disponibilità delle donne a esercitare ospitalità. Pensiamo ai missionari, pensiamo alla cura pastorale che viene in casa. Molta dell'attività di una chiesa viene non nei locali di una chiesa, ma al di fuori. Lavati i piedi ai santi, a che fare con l'umiltà, soccorso agli afflitti, concorso ad ogni opera buona. Dobbiamo andare avanti. La quarta responsabilità la troviamo al versetto 14 ed è consigliare, quindi responsabilità della Chiesa nei confronti delle vedove, consigliare alle vedove giovani di sposarsi. Dice Paolo, voglio che le vedove giovani si risposino. Allora, le parole che usa Paolo qui sono molto, molto incisive. Il termine voglio è comando, comando. Letteralmente questa è la frase che dovremmo leggere, comando alle giovani di risposarsi. Allora, noi sappiamo che la scrittura non obbliga nessuno a sposarsi, vero? Tanto i single, tanto le vedove. Si tratta di una fortissima esortazione che l'Apostolo Paolo sta dando, data dalla logica, ma non è un obbligo vero e proprio. Il punto è che alcune giovani vedove, nel momento in cui rimangono sole, nel mezzo del loro momento difficile, si aggrappano a Dio, potrebbero dichiarare di voler rimanere sposate solo con Cristo e fanno un voto, lo capiamo da questo contesto, anche dai versetti che stanno arrivando. Ma se andiamo al versetto 11, ecco che poi ci possono essere dei problemi. Paolo dice, ma rifiuta le vedove più giovani, dove? In questo catalogo, in questo ministero pubblico. In altre parole sta dicendo questo Paolo, Timoteo, se qualche giovane vedova dichiarasse di essere inserita nel catalogo, nella lista di queste donne che servono ufficialmente nella Chiesa, che hanno un ministero pubblico molto importante, non accogliere la loro richiesta. Perché? Perché Timoteo avrebbe dovuto rifiutare queste giovani? Due motivi. Primo, per gli impulsi sessuali che queste giovani donne hanno ancora. Perché quando vengono afferrate dal desiderio, abbandonato Cristo, vogliono risposarsi. Al versetto 12, ecco che arriva il problema più serio. Rendendosi colpevoli perché hanno abbandonato l'impegno precedente, non si sta riferendo al matrimonio precedente, ma al voto che hanno fatto di essere sposate con Cristo e basta. Nello scenario di Paolo c'è il rischio che qualche vedova giovane, spinta dal desiderio sessuale, voglia risposarsi e non tenga conto più del suo voto fatto a Dio. E in questo senso si rende colpevole verso di lui. Non abbiamo il tempo di citare tutti quei versetti del Vecchio Testamento che mettono in guardia su fare dei voti a Dio e non portarli a termine. In altre parole, in questo caso ci si mette sotto il castigo di Dio. E il secondo motivo per cui Paolo dice a Timoteo di rifiutare le vedove giovani in questo ministero pubblico è la loro immaturità. Versetto 13. Dice che imparano a essere oziose, andando attorno alle case, non soltanto essere oziose, ma essere pettegole, curiose, parlando di cose delle quali non si deve parlare. Allora, proviamo a immaginare a questo ministero, proviamo a pensare a Tito, le donne anziane devono insegnare alle giovani, eccetera, eccetera. Allora, queste donne andavano di casa in casa, aiutando le famiglie, aiutando le altre donne ad amare i mariti, a crescere i figli, tutte qualità che devono aver dimostrato di aver vissuto, dare consigli, pregare con loro. Ma poi queste giovani vedove che hanno questo desiderio sessuale che rispunta fuori, che vogliono risposarsi, avevano un pensiero un po' diverso poi per la testa. Perciò Il loro ministero rischiava di trasformarsi in un'attività sterile, frivola, oziavano qua e là, carpivano segreti forse familiari e poi li andavano a dire, mancando di sensibilità e di maturità, spettegolavano. Era un compito molto delicato quello delle donne, come lo è anche adesso, non soltanto delle vedove, ma delle donne più mature. Perciò Paolo dice che bisogna fare un'attenta selezione. Non era un ministero per tutte le donne. E così Paolo ha un'idea migliore per quelle giovani vedove che troviamo al versetto 14. Voglio dunque che le vedove giovani si risposino, abbiano figli, governino la casa, non diano all'avversario alcuna occasione di maldicenza. Maldicenza, ecco la cosa normale, ecco la cosa migliore, ecco la cosa più ovvia, che le giovani vedove si risposino. Non è un obbligo, è un forte consiglio. La cosa migliore per loro è vivere secondo il disegno generale di Dio. E il disegno generale di Dio per loro è nell'ambito della sfera familiare. Quello è il ministero più grande di una donna. Con le dovute eccezioni, pur non essendo un obbligo, questo è ciò che la Chiesa deve consigliare fortemente alle giovani vedove. Siamo all'ultima responsabilità della Chiesa nei confronti delle vedove, ed è questa, versetto 16, raccomandare a tutti, prima ha parlato dei parenti, adesso a tutti di soccorrere le vedove. Se qualche credente generale ha con sé delle vedove, non sono parenti, non è la propria madre, ha delle vedove, le soccorra. Se nella chiesa ci fosse qualche vedova, anche se non è tua madre, soccorrila. Non ne sia gravata la chiesa tutta, perché possa soccorrere quelle che sono veramente vedove, quelle sole. Così Paolo chiude l'argomento come l'ha iniziato e ritorna al sostegno finanziario. Se qualcuno avesse ancora dubbi sulle responsabilità del sostentamento per le vedove e volesse chiamarsi fuori, Paolo qui toglie ogni dubbio. Allarga il discorso e dice: se qualche credente ha con sé delle vedove, ho già detto, si sta riferendo a qualsiasi persona che avesse delle vedove intorno, non della propria famiglia, e dà quattro linee di pensiero in questo testo su come i credenti hanno delle responsabilità nei confronti delle vedove. La prima linea di responsabilità nel dover sostenere le vedove è che i figli, che i nipoti, che la famiglia se ne prenda cura. Poi viene la famiglia allargata. Terzo, qualsiasi altra persona della Chiesa a livello personale deve aiutare una vedova. E infine, se tutte queste cose non ci fossero, è la Chiesa che deve farsene carico. Allora vedete quanto è importante questo argomento. Tutto è stato pensato nei minimi dettagli da colui che si fa chiamare il padre, il protettore, il difensore e il sostenitore delle vedove. Amen.